Paolo Scheusa. Ciao Paolo.
Ciao
Mario. Al quale chiediamo di aggiornarci sulle novità della giurisprudenza. Detto bene?
Sì, hai detto benissimo. Allora, di nuovo il mio personale saluto, buonasera, grazie a chi mi ha invitato e grazie a voi di essere qui. Sono contento di poter parlare dopo la pausa caffè, perché so che dopo un po' di tempo, chi insegna lo sa, dopo un po' di tempo l'attenzione cala, al di là dell'interesse, della bravura di chi parla e di chi ascolta. Quindi adesso siete un momentino rifocillati, provo a ripartire. È mia ferma intenzione, ma sono le ultime parole famose, di tenervi per poco. No, anche perché non sono l'ultima a parlare. E la domanda che mi ha rivolto la gentile Marzia è effetto di uno scherzetto. Lo scherzetto mancino, il tiro mancino che l'ho tirato io, che l'ho fatto io, perché l'ho proprio qua, gliel'ho scritto, vedete? Sì, il pizzino. Allora lei ha presentato oggi questo oggi scelgo di essere felice, eccetera. C'era una volta una domanda che andava famosa, diceva chiedimi se sono felice, no? Bene, io invece l'ho scritto questo: chiedimi di aggiornarci sulle novità della giurisprudenza. Ecco, mi sono fatto chiedere da solo questo tipo di argomento per poterlo bellamente disattendere, perché prendo esempio dall'illustrissimo dottor Mastrangelo che mi ha preceduto, al quale, sempre da Marcia, della quale oggi è la giornata sfortunata evidentemente, ha chiesto di parlarci le vitamine C, puramente restava, e lui ha parlato di quello che ha voluto lui, giustamente, no? Cioè, uno va da una parte dove lo invitano e si figura sempre di poter parlare di quello che interessa a lui, anche perché magari sono le ultime novità e così via. Quindi benissimo ha fatto lui a disattendere l'imbeccata, io me ne sono fatto dare apposta una sbagliata per parlare di tutt'altro. Di tutt'altro perché? Allora, perché immagino, anzi ne sono sicuro, che dopo diciamo la boutade, dopo l'alzata d'ingegno di 2 giorni fa della Corte Costituzionale, sarà chiaro finalmente anche a ciascuno di voi. Devo dire che, essendo un po' più attrezzato della media in campo giuridico, a me è stato chiaro da molto tempo, ma insomma avete finalmente chiaro tutti voi probabilmente che con quella decisione è definitivamente caduto il simulacro costituzionale. Non solo, ma anche caduta fragorosamente l'aspettativa, e io ne sono contento, devo dire, no? Perché è un'aspettativa che mi viene sempre girata o rigirata quando mi chiamano per fare il leguleio della situazione. Al leguleio della situazione si chiede sempre un'opinione o una trovatona, una genialata di tipo giuridico che costituisca la risposta tanto attesa a chi aspetta il Salvatore. Il Deus ex machina, questa volta travestito da giudice togato, da avvocato, da causa delle cause rivolta magari alla suprema istanza della Corte Costituzionale oppure di qualche consesso giuridico internazionale, che rispondendo a quella richiesta sacrosantissima di giustizia la soddisfi e possa con un opla ribaltare la frittata, e in maniera tale da ottenere, io non lo so cosa spera il cuore di ciascuno di noi, il mio non spera che torni tutto come prima e sono sicuro anche per voi, ma voi come potete immaginare allora quando rivolgete a qualunque istanza leguleia un'istanza che avrà forma di ricorso, di citazione, di denuncia, di esposto, di querela, di quello che diavolo volete voi, e che è basata sulla fotografia di una situazione di diritto che ciascuno di noi in cuor suo ritiene, sente violata, e va a chiedere, ecco, a questa istanza giurisdizionale un ripristino della situazione violata, quindi un ritorno al passato. Per l'amor di Dio, la giustizia umana così funziona. Ma ho avuto tante di quelle prove negli ultimi 2 anni, io mi sono ritirato in pensione da 2 anni. Non sono uno di quelli che canta, cioè mi autosottraggo dall'accusa che non era rivolta a me, perché io e Ornella parliamo spesso e lo so che non era rivolta a me, però ci stava. Dove sono tutti questi che adesso da pensionati strepitano quando magari potevano occupare una situazione? Sì, lo so. Ma lui però adesso è ministro. Ma sono anni che è in corsa per quella poltrona, sono molto contento per lui che l'abbia.
Da anni, proprio per quella
di guardasigilli o ministro della giustizia. Una volta c'era pure la grazia, adesso la grazia è tramontata e quindi c'è solo la giustizia, in attesa che tramonti pure quella. Io penso che sia tramontata anche quella. Il dottor Nordio ha fatto delle uscite, ma non da oggi, e non solo questa particolarmente infelice a proposito della pedofilia, ma è anche uno di quelli che sostiene la necessità di inserire nella carta d'identità. C'era una persona poco fa che mi chiedeva, eccola là, ciao, come fare ad ottenere la carta d'identità di carta, quella di prima, non si può. Non si può più, è stata soppressa. Nordio vorrebbe inserire nella carta d'identità elettronica, quella che è, anche il certificato vaccinale. Evidentemente non tanto e non solo sui vaccini precedenti, perché attualmente, almeno allo stato dell'arte normativa, non sono più richiesti come obbligatori a nessuno in Italia. Però inserire e fare questa domanda, annunciarci questo suo bel programmino da parte di Nordio di inserire il certificato vaccinale in carta d'identità, evidentemente prelude a una stabilizzazione di tutto ciò che ci sarà a proposito, una volta che il giochino è stato sdoganato dalla Corte Costituzionale, che ci ha detto, bene, se c'è emergenza tutto si può fare, purché sia temporaneo, basta però per renderlo permanente cambiare emergenza. Ci sarà quella climatica, ci sarà quella energetica, che sono la seconda soprattutto, la ragione per cui ci hanno portato anticipatamente alle urne, perché vedrete le lacrime e il sangue che verseremo per poterci scaldare e proteggere da morte i nostri anziani da assideramento, dopo che sono stati miracolosamente salvati dai loro nipoti dalle insidie del virus attraverso il vaccino. Quindi in un modo o nell'altro li devono ammazzare questi anziani, anche perché sono quelli che tirano la pensione e che quindi nuociono alle casse dello Stato, ragione per cui tutto torna. E tutto torna anche, adesso guardate, io sto andando tranquillamente a braccio, pur di violare l'input che mi sono fatto dare, insomma, cioè, mi invento da qualunque a questo punto. La fortuna di parlare non per primo, che ho spesso, consente, diciamo, di spendere tanti spunti e tante considerazioni che vengono alla mente grazie ai preziosissimi virtuosismi, ma intellettuali oltre che dialettici, no? Di chi ti ha preceduto. Allora voglio subito rispondere a una domanda che mi sono fatto da solo quando, ed è la seconda volta che ti cito, Domenico, parlo con te, è assorto. No, va bene, ma è la mia cartina al tornasole, perché se non mi ascolta manco lui, figuriamoci voi. E quindi, quando ha detto prima che ha svicolato la domanda sulla vitamina C, ma non ti salvi, perché insomma io vorrei capire bene a che cosa mi potrà servire, a un certo punto si è chiesto, ma nella diade, no? Tra l'interesse che prevalentemente si vuole tutelare o far credere di tutelare, tra la salute e invece l'interesse economico che risponde a questa apparenza di obiettivo di tutelare la salute collettiva, individuale, tutto si tiene, cioè, rispetto all'affare più colossale dell'umanità che è rappresentato al giro d'affari a seguito dei vaccini, dice, mi chiedo quale sia la cosa vera, prevalente, dove stia la verità. Verità la cui esistenza è stata appena negata, confermando una delle persone che mi è più antipatiche nella storia della mia esistenza, cioè Giuliano Ferrara, che era un altro che diceva, la verità non esiste. Diciamo, anche questo l'hai sostenuto tu poco fa, ma io la tua accezione la apprezzo e la capisco, e quindi so bene cosa intendi. Detesto quella di Giuliano Ferrara, che la prende a giustificazione della mistificazione. Siccome la verità non esiste, allora sono autorizzato a mistificare. Direi, scusami, che ci sono mille vie di mezzo. Una di queste è sicuramente anche la verità. La verità che può emergere dai fatti oggettivi, dalla logica, dal pensiero critico. E qui comincio a venire a parlare di quello che interessa a me oggi. Il pensiero critico, questa verità ricercata, questa verità che va indagata attraverso la propria riflessione e attivazione, attenzione, lo dirò più di una volta, individuale. Allora, io mi sono stufato di fare il leguleio, è illegale, ma vi pare che se uno nella mia condizione, nella mia posizione, avesse avuto fiducia nell'apparato ordinamentale, nell'apparato che nasce con un ricorso e termina dopo 17 gradi di giurisdizione con un rinvio al giudice di primo grado, e se uno come me avesse veramente avuto fiducia nella Corte Costituzionale e non avesse detto ben prima che questa si pronunciasse le ragioni per filo e per segno dimostrate, per le quali avrebbe dato picche a tutto e a tutti, andatevela a leggere se volete naturalmente sul mio canale Telegram, perché è un post di 2-3 giorni fa, quindi manco vi dovete slogare i pollici per andare all'indietro. Allora, se ci avessi creduto, secondo voi mi sarei messo le scarpe da ginnastica per fare 700 chilometri? Ecco, allora, che cosa c'è di rivoluzionario dal mio punto di vista in un gesto del genere? C'è la messa in campo dell'individuo, individuo Paolo Ceusa, che non ha detto se quel giorno lì qualcun altro viene e parte con me da Venezia, allora vado, no? Io ho detto io parto. Poi questa cosa l'ho voluta esibire. Ho sfruttato un'occasione, quella che mi aveva messo al centro di una piccola attenzione, a seguito di quel post che mi ha fatto insorgere la determinazione di smettere i panni o la toga del magistrato e andare in pensione, visto che avevo la possibilità con quota 100 di farlo, perché avevo capito che stando là dentro non solo non avrei cavato un ragno dal buco, ma non sarei riuscito nemmeno a far sentire la mia voce, perché la magistratura, che dovrebbe e che ha sulla carta il compito di essere garante della giustizia violata ai danni dei deboli e delle minoranze, nella sua storia, non solo italiana, non ha questa medaglia. I giudici salgono sul carro del vincitore dopo che ha vinto. Nessuna rivoluzione è stata fatta a colpi di sentenza. Quindi smettetela di domandarvi, di aspettarvi e soprattutto di domandare a me, perché se no vi mando direttamente qual è la data del Vaffa Day, che a me non piace perché mi ricorda qualcun altro, però vi mando in quel posto. Se voi aspettate che la vostra salvezza derivi da una buona sentenza, state freschi. Qualche buona sentenza c'è stata, sono, io le chiamo bucaneve, sono rarissime e sono contrarie alla regola di cattive sentenze che hanno rigettato tutti i ricorsi, da cui le brave persone hanno intentato per rivolgersi a un giudice, ma io sono fra quelli, e ho voluto farlo dall'esterno, perché dall'interno che cosa avrei potuto fare come giudice in quel momento per i minorenni? Attenzione, a me e ai giudici per i minorenni non hanno dato la competenza neanche di aprire bocca sui vaccini Lorenzin. Perché quando i coniugi separati e quindi genitori di figli si trovavano su posizioni tra loro contrastanti sui vaccini Lorenzin, guarda caso hanno dato la competenza al giudice della separazione, che è il giudice ordinario. Quando invece i due genitori erano d'accordo, la cosa non era materia giurisdizionale, quindi Paolo Ceusa non c'entrava né nel primo né nel secondo caso. Paolo Ceusa e i tribunali per i minorenni potevano centrare nel caso del monogenitore che si rifiutasse di vaccinare il figlio mettendolo in una condizione di impossibilità di frequentare la scuola. Allora la scuola segnalava E di segnalazione in segnalazione questa cosa arrivava, qualche volta è arrivata al Tribunale per i minorenni, non a Trento però, dove ho lavorato io, per dire ma merita o non merita una reprimenda questo genitore che ostacola il figlio dal diritto allo studio? Bene, i tribunali per i minorenni in Italia hanno risposto in modo variegato. Tenete presente però che sono organi collegiali, in cui all'interno del collegio ci possono essere opinioni diverse, la Camera di Consiglio è segreta, nessuno può dire come ha votato, ma poi vince la maggioranza. Ci sono state decisioni nelle quali si è detto ma figuriamoci se questo è un sintomo di cattiva genitorialità, non lo è affatto, e qualche caso in cui invece sì. Bene, questa è una giurisprudenza che si è divisa su due fronti. La giurisprudenza a seguito di questa dannazione della, non so, a me piace chiamarla pandemonia, si è schierata invece in maniera monocorde nel senso del sostegno alla normativa governativa, esattamente come il Parlamento l'ha ratificata tutta, perché questi hanno cominciato a fare decreti di legge quando ormai i DPCM non bastavano più. C'è una ragione tecnica precisa che vi salto, casomai se c'è un curioso dopo che chiederà gliela dirò. Ma insomma, tutto questo unanimismo e unanimità vi fa capire che c'è un apparato che dal punto di vista normativo fa acqua da tutte le parti, e fa acqua come il pesce che puzza dalla testa a partire dalla Costituzione. Altra cosa di cui sono stufo: tutti i movimenti che è di opinione, oppure non so, anche politici, anche recenti, fra i nuovi, nuovissimi, io non ho votato, ho deciso di astenermi e concluderò fra poco su questo, ma tutti questi movimenti si fregiano della vessillo di difensori della Costituzione. Quale Costituzione? Quella che c'è. Mi dispiace. Io non difendo questa Costituzione così com'è, perché ha dimostrato nella pratica di non saperci difendere, di non averci saputo difendere dall'attacco più micidiale al compendio di diritti fondamentali che asseritamente proclama. E allora la voglio cambiare questa Costituzione. In che senso? Ve lo dico subito e parto dalla fine. Voglio espungere, che significa buttare fuori dalla Costituzione, tutti i se e tutti i ma che costituiscono i secondi, i terzi e i quarti comma degli articoli che proclamano i diritti fondamentali e inviolabili della persona. Non possono stare tutti nella stessa Costituzione. La Costituzione deve essere un luogo senza se e senza ma. Non ci vedo spazio nella Costituzione per regolamentare, non so, le forme della Repubblica parlamentare, se deve essere presidenziale, se deve essere monocamerale, bicamerale, se il bicameralismo deve essere perfetto o imperfetto. Ma che c'entra tutto questo con la Costituzione? Che c'entrano anche i se e i ma posposti come deroga alla regola fondamentale, e dopodiché, siccome il contenitore è lo stesso ed è quello sommo nella gerarchia delle fonti, le deroghe finiscono per pesare più della regola. Basta che ci sia un'emergenza, e la dimostrazione l'avete sotto gli occhi. Ma le emergenze non sono finite e non finiranno qua. E allora il cosiddetto legislatore, quello che viene fatto e formato in democrazia almeno da chi lo vota e da chi quindi gli consegna la responsabilità di rappresentare la collettività, si prenda la briga e la responsabilità di scriverle lui, i se e i ma, condizionanti e limitanti della Costituzione, ma lo faccia ad un rango sempre inferiore. La Costituzione dovrà dipingere in pochi articoli, guardate, io ne immagino non più di una quarantina, adesso sono 139. Anzi un po' di meno, perché poi tra i bis e i soppressi, ma diciamo 139 è il numero originario. Allora io vorrei solo che si contenessero questi principi e i se e i ma li scrivessero quelli che hanno vinto le elezioni. Dopodiché l'organo che paragonerà queste norme alla Costituzione non può essere una corte costituzionale come quella che abbiamo imparato a conoscere e a riconoscere, soprattutto per la sua assoluta parzialità. Si sente dire spesso che 2/3 della Corte Costituzionale sono nominati dai controllati, loro che sono i supremi controllori, nominati dai controllati, cioè quel terzo, sono 15 i componenti, quel terzo, dunque 5 che vengono nominati dal Parlamento e in seduta comune, quei 5 che vengono nominati dal Presidente della Repubblica, e attenzione che questi sono organi deputati principalmente della, proprio della responsabilità legislativa, perché il Parlamento le leggi le fa e le vota e il Presidente le promulga. Che diavolo vuol dire promulgare? Ve lo traduco in termini italiani. Significa esercitare un primo controllo di costituzionalità. Oibò! Sulle leggi del Parlamento lui non può, non può rifiutarsi di promulgare, può però restituirle con un messaggio alle Camere. Non ho visto grandi restituzioni in questa materia, nemmeno quando il potere legislativo non è stato più esercitato dal Parlamento, bensì dal Governo, perché in virtù dell'emergenza. Vedete come tutto si tiene? L'emergenza che giustifica emergenza è sposta ai poteri normali e naturali e distribuiti dalla Costituzione all'interno del potere legislativo tra il Parlamento e il Governo, che normalmente non ce l'ha, il Presidente della Repubblica che promulga, la Corte Costituzionale che controlla. E tutto questo entra in un pazzesco cortocircuito che è pronto a scattare 1000 volte. Certo, è la Costituzione che lo prevede ed è la Corte Costituzionale che l'ha autorizzato. Veniamo al terzo della Corte Costituzionale, la sua composizione. Abbiamo detto 5 Presidente, 5 Parlamento e 5 le alte magistrature. È qua la mia categoria di nuovo in essere, perché alle alte magistrature ci si arriva col beneplacito dei rispettivi organi che stabiliscono le nomine per i magistrati ordinari e CSM, poi ci sono i vari consigli di presidenza della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e così via, e sono tutti alte cariche che non vengono nominate al di fuori del beneplacito del palazzo, che in questi organi, specialmente nel CSM, è rappresentato di nuovo per 1/3 dai politici, che vengono nominati dal Parlamento e non sono giudici, ma i giudici peraltro per arrivare lì devono essere eletti da altri giudici. Allora cosa fanno? Si costituiscono in correnti che sono lo specchio, il partitino dei giudici, no? È azzeccato, sì, sono lo specchio dei partiti all'interno del sistema CSM. Tutto questo sta in Costituzione e io questa Costituzione non posso difenderla. Ha voluto rispondere a una tragedia pregressa, quella della guerra mondiale, del razzismo, del nazismo, eccetera. Benissimo, di fronte alla tragedia attuale, questa Costituzione mostra tutta la nudità che vediamo, perché la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia dell'altro ieri, ha smutandato se stessa. E adesso tutti la vediamo e la possiamo vedere nuda. Quindi, astenendomi dal voto, nello stesso solco individuale, ecco di nuovo, ho inteso tracciare con questa marcia delle libertà, che è stata mia prima di tutto, ma poi di tante migliaia di persone. Le marce di libertà non sono finite, continuano a partire, sono una modalità. Ah certo, poi dice siamo pochi, no, siamo meno che pochi, perché chi cammina e quindi decide di fare una cosa che è diversa da quello che sto facendo io oggi, è diversa da quello che hanno fatto anche i miei amici oggi, è diversa da quella che abbiamo fatto tante volte assieme o separati nelle piazze, che già propongono un modello che non mi piace, il modello leaderistico, no? Anche questo è, il microfono ce l'ho io, sono di fronte, voi siete di fronte a me, quindi io parlo, voi ascoltate. Questo è comunque un modello, una catena di trasmissione della modalità di esistere che io voglio cambiare. Lo voglio cambiare prima di tutto per me stesso. Non voglio seguire in linea di principio nessuno che non vada dalla stessa parte in cui vado io. E quindi questo potrebbe essere rappresentato come un camminare insieme, camminare a fianco. Si può essere una massa di persone, tantissime cose che contano non si possono fare che in tanti. ma è poi necessario che questi tanti seguano uno? La marcia è un gesto individuale, è come andare a cagare, non si può delegare. Avete capito? E non ci sono scuse! E non ci sono scuse! Finiamola e finitela, lo dico bonariamente, chissà quanti di voi hanno camminato, quindi non voglio fare ingiustizia a nessuno in particolare. Allora parliamo in senso impersonale. La finiscano di tifare per chi marcia senza marciare, per artisti in marcia senza sapere nemmeno che cos'è. È il contenitore che promuove i famosi artisti di strada che citava per prima Ornella poco fa. Vedete la fortuna di parlare per ultimo, eh? Io posso volare fior da fiore. Eccoci. Ah, non sono ultimo, va bene, ma insomma, ultimo dei presenti, dai. E gli artisti di strada si sono avvicinati e hanno marciato con le loro zampe, con le loro gambe, i loro piedi, e hanno reso gioiosa e divertente la marcia, che non è una cosa faticosa, a parte che uno marcia quello che si può permettere, sotto casa un chilometro, sei chilometri, cinque chilometri. La marcia non è solo quella di Paolo Scheus, perché Paolo Scheus è specialista in un passo di danza che sa fare bene solo lui. Ve lo faccio vedere.
E il passo di lato. Quando piace una cosa che propongo e ho proposto, devo lasciare spazio affinché cammini da sola. Le idee camminano sulle gambe di tutti. E cito un'altra volta il collega Giovanni Falcone.
Questo serve perché sennò non funziona la diretta. Oh, sentono, sentono. Però devo fare anche un'altra cosa.
Sono specialista del passo di lato, che è un antidoto favoloso a un altro passo di danza, niente microfono perché non mi serve, anzi mi impedisce di mostrarvelo, che è il gesto del pinguino, questo. E cosa possiamo fare? E loro sono più forti, e la marcia si fatica, e artisti in marcia, che cos'è? E l'astensione costituente non ha cambiato niente, i comitati sono pochi, non aumentano, quelli che fanno e partecipano ai comitati sapete che cos'è? No, non sappiamo di cosa parlare, non sappiamo cosa fare, perché aspettano da me che gli dica cosa fare, dove andare, cosa pensare. Ma allora, sapete che cosa vi dico? Vuol dire che i problemi che le persone sentono e i problemi di cui si lamentano non sono abbastanza gravi, perché se lo fossero, saprebbero cosa fare, quando farlo e come farlo. A proposito del come farlo, c'è sul tavolo un ventaglio di possibilità che includono anche qualche cosa di mostruoso. Personalmente, essendo una persona di pace, io cerco di esemplificare, di portare come esempio del mio fare affinché sia visibile e che questo possa, se volete, fare sì da guida o da falsariga, ma io non voglio essere leader, perché ritengo che il meccanismo del leaderismo sia proprio responsabile, perché sottrae responsabilità ed azione a ogni singolo individuo. Non c'è la maturità diffusa affinché questo cambi il mondo, mi viene detto, o anche l'Italia, mi viene detto spesso. Verissimo, ma l'evoluzione questo pretende, che la maggior parte degli individui si fermi a un certo punto e che da lì nasca qualche cosa di migliore. Quindi io direi che con questo vi posso tranquillamente salutare, resto qui, ascolto chi seguirà, sono a disposizione vostra per domande eccetera, ma guardate che io le risposte non le ho se non le avete dentro di voi. Quante volte mi è stata fatta domanda anche poco fa, a cui rispondo sempre alla stessa maniera. Ma allora, dottor Scheusa, che cosa possiamo fare? Ma c'è una via d'uscita? E io rispondo, tu la vedi? Ma io no, non so che... E allora non c'è. Tu la vedi? Ma sì, io sì. E allora c'è.
è quella. Cercate la risposta dentro di voi, e non deve essere soltanto una risposta di pensiero. Cercate quella che vi fa mettere in moto le chiappe.
Perché si tratta di salvare quelle.
Grazie Paolo.
Pausa tecnica.
Allora, direi